Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incidente di Pullman in Engadina e il suo bilancio pesante. Resta il dubbio che le cinture non fossero allacciate, nel giornale le valutazioni di un esperto. Guerra in Medio Oriente e contraccolpi per l'export di petrolio. Chiuso anche un oleodotto in Arabia Saudita, colpito da un drone delle milizie filo-iraniane in Iraq. In India il vertice dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. I conflitti in corso dividono oggi il bilaterale tra Modi e il leader cinese Xi Jinping. Il ritorno sulla scena di Céline Dion, da oggi a Parigi 26 concerti, migliaia di fan e un indotto per la capitale francese che si stima in 1 miliardo di euro. Il calcio di Super League, grande attesa stasera per la sfida ad alta quota tra Lugano e Young Boys, AIL Arena che viaggia verso il primo, tutto esaurito. In apertura dunque ancora il grave incidente del pullman uscito di strada giovedì sera a Soush in bassa Engadina. Il bilancio pesante in termini di vittime, 5 morti e 40 feriti di cui 3 in modo grave, solleva inevitabilmente un interrogativo. I passeggeri erano allacciati? Una risposta ancora non c'è, le indagini di polizia e procura retiche chiederanno ancora del tempo, test però dimostrano come la cintura possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un pullman. Gianluca Olgiati.
Le immagini del torpedone capovolto, con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Soush, Raphael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna. E la sua prima osservazione è che, malgrado l'impatto, il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero. Capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi, fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici. Per il conducente è però difficile verificarne il rispetto, ci si appella spesso alla responsabilità individuale, un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese.
Wenn die Gurte funktionieren, die Insassen zurückgehalten werden und eben nicht durch den Car fliegen.
Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone. Lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri.
Das ist ziemlich dramatisch von dem Risiko her.
Che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente, le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Raphael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
Potrebbe essere definitiva la sentenza del processo per il pizzo Cengalo. Dopo la procura, anche i familiari delle 8 vittime travolte dalla frana nel 2017, stando a informazioni di stampa non ancora confermate ufficialmente dalla procura, non intendono infatti ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 5 imputati. Il loro avvocato avrebbe tuttavia fatto sapere di voler chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio per le foreste e i pericoli naturali. Politica federale ora, con il governo che è diviso sul da farsi in merito alla nuova legge sulle piattaforme di ricerca e comunicazione. Se l'intento resta quello di rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale, non c'è intesa su quanto in là spingersi nei confronti dei giganti di questo settore. Da Berna, Alessio Veronelli.
È passato quasi un anno da quando il Consiglio federale ha fatto sapere di volere una legislazione che proteggesse maggiormente gli utenti, obbligando le grandi piattaforme di comunicazione e i grandi motori di ricerca ad agire con maggiore correttezza e trasparenza. Chiusa la fase di consultazione in febbraio, il dossier resta però bloccato anche per importanti divergenze interne. La revisione proposta dal responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Albert Rösti, Non piace infatti né a destra né a sinistra, anche se per motivi diversi.
Aujourd'hui notre responsabilité c'est d'être exigeant.
Abbiamo una responsabilità, dice la consigliera nazionale socialista Denisa Klopfenstein-Broggini, membro della Commissione delle Telecomunicazioni. Dobbiamo proteggere i nostri giovani dalle derive di queste piattaforme. Diversi paesi vicini lo hanno fatto. Noi non riusciamo, anche perché il governo si inchina sempre agli Stati Uniti. Piattaforme digitali, per lo più made in USA, da Google a Facebook, da X a TikTok. La sinistra, anche in Consiglio federale, soprattutto con Elisabeth Bohm-Schneider, chiede misure più incisive per la protezione dei giovani. Un recente sondaggio indica, tra l'altro, che in Svizzera una larga maggioranza delle persone vorrebbe vietare ai minori l'accesso ai social media. La versione di revisione di legge proposta da Albert Rösti non piace però nemmeno alla destra e agli ambienti economici.
Alors sur la version en consultation, nous sur le principe on n'est pas opposé à une régulation des plateformes, on est même
plus. Non siamo contrari a una regolamentazione, sostiene il vice direttore di Economy Suisse per la Romandia, Basile da Corogna, ma quanto proposto non va bene, trattando tutti allo stesso modo. Un social media, un motore di ricerca, una piattaforma di commercio online non sono uguali e non pongono gli stessi problemi, per cui ci vogliono regole diverse. Con gli Stati Uniti contrari a una regolamentazione eccessiva imposta ai suoi giganti del settore e con la questione legata ai dazi sui prodotti svizzeri sempre pronta ad essere riaperta e rivista, il Consiglio federale prende allora tempo in cerca di una soluzione accettabile qui, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico.
E siamo alla pagina estera. È stato temporaneamente chiuso l'oleodotto in Arabia Saudita, colpito ieri da droni lanciati dall'Iraq e riconducibili a milizie vicine all'Iran. Il ministro degli esteri saudita ha fatto sapere che almeno per il momento Riyadh non intende rispondere militarmente all'aggressione. Camilla Camponovo.
L'oleodotto East-West rappresenta una delle infrastrutture energetiche più importanti dell'Arabia Saudita. È la principale conduttura di petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, dal quale viene trasportato circa il 5% della produzione petrolifera mondiale. La chiusura temporanea, secondo le autorità saudite, è stata definita precauzionale. Riyadh, dopo la richiesta dell'Iraq, ha deciso per ora di non reagire all'attacco, che ha provocato feriti e grossi danni all'impianto. Le operazioni di ripristino sono ora in corso, ma l'attacco di ieri è l'ennesimo episodio che dimostra gli effetti che sta producendo la guerra tra Stati Uniti e Iran e le sue pesanti conseguenze sulle esportazioni di petrolio. Ma mostra anche il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Un aumento degli attacchi contro le infrastrutture energetiche della regione potrebbe spingere Riyadh e gli altri paesi del Golfo a chiedere maggiore protezione o a intervenire direttamente. L'Iraq ha dichiarato che i droni utilizzati nell'attacco sarebbero partiti dalla provincia di Maisan, nell'area al confine con l'Iran, e ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Attacco che arriva inoltre mentre in Yemen gli Houthi sostenuti dall'Iran stanno avanzando sempre di più e stanno aumentando la capacità di controllare gran parte della costa ed influenzare il traffico marittimo dal passaggio cruciale di Bab el Mandeb, situato tra il Mar Rosso e il canale di Suez. Una situazione che aggrava ulteriormente i rischi per le rotte globali del petrolio, portando nuovamente il prezzo al barile a salire.
Il primo ministro indiano Narendra Modi oggi ospita a New Delhi il 18° vertice annuale dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. Per garantire la sicurezza del vertice sono stati dispiegati circa 30.000 agenti aggiuntivi e molte strade sono chiuse al traffico. Il summit si svolge in un contesto internazionale segnato dalle guerre tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dalla guerra russa in Ucraina, oltre che dalle forti tensioni sui mercati energetici. Allora, Chiara Reed, nostra collaboratrice dall'India, come inquadrare questo vertice e come viene presentato dai protagonisti?
Non è un'alleanza anti-occidente, è un'alleanza non occidentale. Così ha detto il premier Narendra Modi nel suo discorso di apertura. È vero che il vertice punta soprattutto a rafforzare la cooperazione economica tra gli 11 paesi membri e a ridurre la loro dipendenza dalle istituzioni e dai sistemi finanziari dominati dall'Occidente, ma non è un blocco, è un forum, una piattaforma dove si dialoga. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi di pagamento internazionali, soprattutto alla luce delle sanzioni occidentali contro paesi come Russia e Iran. Tuttavia, secondo gli analisti, l'obiettivo non è quello di sostituire il dollaro nel breve periodo. L'idea di un universo commerciale fuori dal dollaro si scontra con barriere tecnologiche per una valuta digitale e per l'ipotesi di utilizzare le valute nazionali per gli scambi bilaterali si scontra con la bilancia commerciale. Se pende troppo da una parte o dall'altra, il risultato è che il paese che esporta di più si ritrova con casse piene di una valuta inutilizzabile, ed è quello che è successo tra Russia e India per l'acquisto di petrolio russo. Modi ora spinge a riequilibrare gli scambi commerciali, eliminare le tariffe tra i paesi del BRICS, potenziare iniziative economiche comuni, insomma appianare le differenze materiali prima di preoccuparsi del metodo di pagamento.
Ecco, però sappiamo che i paesi partecipanti non sono allineati su molti temi. Quali sono le principali divisioni che potrebbero mettere in difficoltà i BRICS?
La principale difficoltà è rappresentata dalle profonde differenze geopolitiche tra i paesi membri. Si è appena aperta una tavola rotonda in cui si siedono fianco a fianco Putin, Xi Jinping, l'iraniano Pezeshkian, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran divide. Anche la guerra in Ucraina rimane un tema controverso. Il premier indiano Modi ha ancora ribadito il suo slogan: questi non sono tempi per fare le guerre, ma la pace. Ma in pratica non può allontanarsi da Mosca perché, oltre a dipendere per le forniture belliche, non vuole che la Russia finisca ancora di più tra le braccia del suo antagonista, la Cina. E infatti un altro nodo importante è il rapporto tra India e Cina. Dopo lo scontro militare nel 2020, le relazioni sono migliorate, ma restano tensioni sulla frontiera, dove sono ammassate 50.000 truppe. Anche se entrambi i paesi si sono detti pronti a una de-escalation lungo questa linea di confine, l'incontro bilaterale atteso è per le 6 di questa sera, alle 3 del pomeriggio da noi. Con questo mix, in cui si va da paesi filo statunitensi come gli Emirati Arabi e apertamente ostili come l'Iran, ci dicono che è stata raggiunta una dichiarazione finale consensuale che condanna guerre unilaterali, ma i dettagli verranno resi noti tra qualche ora e c'è da aspettarsi un tono vago e conciliatorio.
Grazie Chiara Reed per queste spiegazioni, ti risentiremo nei prossimi appuntamenti informativi. Adesso torniamo a parlare delle elezioni amministrative di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, regione della Germania orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, l'AfD, ha ottenuto quasi il 44% dei voti. Da allora il partito è al centro dell'attenzione per varie ragioni. Per le sue posizioni spesso provocatorie e radicali, l'AfD torna a far discutere anche per il passato controverso di numerosi suoi deputati regionali. Walter Raue.
I 39 deputati dell'Alternative für Deutschland posano per la tradizionale foto di gruppo nel cortile del Parlamento regionale a Magdeburgo. Quello che salta subito all'occhio contemplando l'immagine è la quasi totale assenza di donne. Dei 39 deputati eletti nel Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, 37 sono uomini e solo 2 le donne. Quelle che non si vedono sulla foto sono invece le biografie piuttosto curiose, variopinte, di alcuni di questi deputati. Contro 2 di loro la procura di Halle sta attualmente indagando per porto abusivo di armi da fuoco e militanza in un gruppo paramilitare neonazista messo al bando dalle autorità tedesche nel 2023. 4 altri deputati hanno precedenti penali per furto e possesso di sostanze stupefacenti. A dir poco fuori dal comune è anche la biografia del deputato Philipp Anders Rau. L'ex attore di film pornografici è stato condannato nel 2009 a 2 anni di reclusione per una serie di furti e nel 2017 ad altri 6 mesi per aver falsificato diversi documenti, fra i quali un diploma di scuola liceale col quale aveva tentato di iscriversi all'università. Il deputato più anziano dell'AfD a Magdeburgo, il 78enne Frank Ronald Bischoff, era invece un ufficiale della Stasi, famigerati servizi segreti della disciolta Germania socialista. Il deputato Hans-Thomas Tillschneider, infine, viene sospettato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dalla Russia, un paese al quale si sente molto legato e che, dopo l'invasione dell'Ucraina ordinata da Putin, ha anche visitato diverse volte insieme ad altri deputati del suo partito.
E in Germania ci porta anche l'ultimo episodio del nostro nuovo podcast Il Mondo Là Fuori, che si occupa proprio della vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, inserendola però in un contesto più generale di cambiamenti in corso nel paese, ad esempio la crisi di Volkswagen e un'economia che sembra aver perso lo slancio di un tempo. Allora, che cosa sta succedendo nel paese, nostro grande vicino a nord? Ospite di Alan Krameri per spiegare e analizzare la situazione è sempre il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
Beh, è una Germania un po' diversa, direi. Una Germania insicura, insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente. Una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
Germania, crisi di nervi, è il titolo dell'episodio che potete sentire tra poco su Rete 1 alle 13.30. Trovate quest'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori anche sull'app RSI e sulle principali piattaforme per podcast. Andiamo in Francia. La polizia considera sempre più probabile la pista del sabotaggio per il grave incidente che è avvenuto ieri sera in Normandia. Cos'è successo? Un treno con 186 passeggeri è deragliato dopo aver urtato un oggetto metallico sui binari. Il bilancio è di 44 feriti, uno dei quali grave. La procura di Rouen ha aperto un'inchiesta. Restiamo in Francia per parlare di un grande ritorno. L'avrete riconosciuta, lei è Céline Dion, la cantante canadese torna sul palco a Parigi dopo 6 anni di assenza. Da oggi e fino alla primavera prossima terrà 26 concerti nella capitale francese con centinaia di migliaia di spettatori attesi. Ma dietro il ritorno della diva canadese c'è anche un enorme business. Da Parigi, Annalisa Capellini.
1 miliardo di euro per l'economia parigina. È la cifra da capogiro che potrebbe generare Céline Dion con i suoi concerti, secondo le stime della società di consulenza MKG. I 26 concerti che segnano il ritorno della diva canadese raduneranno ben 850.000 spettatori, che arriveranno nell'immensa Sala de la Défense, a ovest della capitale, per ascoltare la loro star preferita. Il 30% degli spettatori verrà dall'estero. Molti di loro dovranno dunque dormire in albergo, mangiare al ristorante, spostarsi in città e fare acquisti. Secondo i calcoli di Natixis, i fan spenderanno in media 1.500 euro a persona, considerando il biglietto del concerto, il viaggio e il soggiorno. L'effetto potrebbe essere abbastanza significativo da far crescere il PIL francese di circa 2 o 3 centesimi di punto. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. L'aumento della domanda fa salire i prezzi. Secondo Natixis, i concerti potrebbero provocare un aumento temporaneo dell'inflazione nei mesi di settembre e ottobre. Un impatto economico impressionante, dunque, che si spiega certo con la popolarità di Céline Dion, ma la spiegazione è anche logistica. La cantante ha scelto la formula della residenza, restando per settimane nello stesso luogo, un modello già sperimentato a Las Vegas. Per il team della cantante, dunque, questa formula permette di ridurre spostamenti e ingenti costi logistici, ma sono i fan a doversi spostare e dunque a pagare, portando così a Parigi e alla Francia una manna da 1 miliardo di euro.
E con questo è tutto per quanto ci riguarda, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.